chi erano i primi cristiani, a che strati sociali appartenevano, che cosa facevano, tanto per renderci conto per farci un'idea più concreta. Quando noi pensiamo alle prime generazioni cristiane, ci permette questo di, non dico di creare dei volti, ma almeno dei tipi, no? E partiamo proprio da una considerazione generale, che è questa, e cioè che il cristianesimo, inteso come proposta che Gesù ha fatto, tutte le volte che è venuto in contatto con una realtà sociale e culturale nuova, ha influito su quella realtà, ma neanche stato influenzato. Per cui c'è da aspettarsi che il cristianesimo, quando si è diffuso nell'ambiente greco-romano, abbia in qualche modo subito delle trasformazioni, dei cambiamenti positivi, meno positivi. Questa è la storia poi che darà una valutazione, un giudizio, ma è certo che noi dobbiamo aspettarci dei cambiamenti, e questi cambiamenti per noi li notiamo già all'interno del Nuovo Testamento, vale a dire che se noi prendiamo i testi che costituiscono il Nuovo Testamento, soprattutto le lettere di San Paolo, che coprono un arco di circa una quindicina d'anni, noi vediamo già alcune trasformazioni. Poi, se andiamo a prendere quelle lettere paoline riconosciute non autentiche, cioè non scritte da Paolo ma dai suoi discepoli, dobbiamo aumentare di qualche decennio la data, arriviamo quindi verso la fine del primo secolo, gli anni 90, eccetera, il cristianesimo ha subito nuove trasformazioni. E così di seguito potremmo dire che questo capita anche ai nostri giorni, là dove il cristianesimo incontra una cultura e viene in contatto, sono come le acque del Rio Branco e del Rio Negro che si mescolano, e invece di diventare, di rimanere le une scure, le altre chiare, diventano di un colore intermedio, no? E può servirci come immagine per capire proprio come non c'è mai un incontro neutro, un incontro che lascia le cose come sono tra il cristianesimo e le varie culture, anche perché il cristianesimo ha sempre avuto una predisposizione a interloquire con le culture e quindi a lasciarsi influenzare, non sempre nelle cose positive, e a influenzare a sua volta. Cioè è un po' nel DNA del cristianesimo quello di essere una fede malleabile, una fede capace di adattamento, con tutti i rischi che naturalmente questo può comportare. Allora, se noi ci interroghiamo appunto su come erano chi erano questi cristiani dei primi anni, dei primi decenni, ci siamo fatti un'idea che si è mantenuta fino a non tantissimo tempo fa, che il cristianesimo si fosse rivolto soprattutto agli strati più bassi della popolazione, gli strati degli schiavi, dei braccianti, dei lavoratori a giornata, eccetera. La qualcosa in parte vera, perché le lettere pauline testimoniano della presenza di questo strato sociale. Però per confermare questa idea, qui cita l'autore, io leggo uno scrittore pagano del primo secolo, quindi, che si chiamava Celso, e che così lui vede i cristiani, così li descrive. Ecco i suoi ordini, cioè gli ordini di questa fede, le regole di questa fede sono queste: che non vi sia nessuna persona colta, nessun saggio, nessun prudente. Queste sono cose cattive ai nostri occhi, parla da Romano, ma che si accostino tranquillamente un ignorante, un insensato, un incolto, un bambino. Riconoscendo che questa sorta di gente è degna del loro Dio, non vogliono e non possono convincere altro che sciocchi, volgari, stupidi, schiavi, donne e bambini. Ecco, secondo Celso, chi può aderire al cristianesimo sono solo appunto gli sciocchi, gli ignoranti, le donne, i bambini e gli schiavi, perché chi ha un po' di sale in zucca, chi ha un po' di cultura non aderirebbe mai ad una religione di questo tipo. Chiaro che viene da chiedersi che cosa conosceva Celso del cristianesimo, evidentemente, perché uno giudica in base agli elementi che ha. Ma questa convinzione è perdurata per secoli e secoli, fino a quando alcuni studiosi hanno provato a attraverso ricerche di tipo storico-sociale, hanno provato a fare altre ipotesi, e cioè che il cristianesimo primitivo avesse al suo interno una diversificazione di persone, una eterogeneità di presenze che rispecchiava la società. E questo sembra poi una scoperta dell'uovo di Colombo, perché poi rileggendo i testi, Atti degli Apostoli e le lettere, in effetti vediamo che è così: ci sono ricchi, meno ricchi, ci sono poveri, ci sono schiavi, c'è di tutto. Cioè il cristianesimo primitivo non è vero che ha attirato esclusivamente, diciamo secondo Celso, la feccia delle società, no? Anche se per noi, anche se fosse stato così, per noi non sarebbe un disonore, evidentemente. Ma a onor del vero, il cristianesimo primitivo aveva invece una diversificazione al proprio interno, che era esattamente in piccolo lo specchio della società dove tutte queste categorie di persone sono presenti con le loro caratteristiche e le loro appartenenze ai vari stati sociali del tempo. Lo dobbiamo questo soprattutto a due grandissimi autori, uno americano e uno tedesco, che hanno condotto studi approfonditi, purtroppo c'è poco tradotto in italiano di questi autori, sul cristianesimo primitivo. E per farci un'idea di come la società, soprattutto romana, era diversificata, l'autore che noi seguiamo ci dà una panoramica di quello che si trovava nella Roma del primo secolo, le varie realtà che c'erano. Allora, intanto ci troviamo di fronte a una società fortemente stratificata. Potremmo pensare oggi alla società indiana, no? Per avere un'idea di come le categorie sociali non solo fossero differenti, ma in qualche modo non facilmente interscambiabili tra di loro. Dicevo, mi pare l'altra volta, che era disonorevole che una donna ricca e quindi di stato sociale elevato sposasse un uomo inferiore a livello sociale a lei, mentre era più concepibile, si lasciava andare, si aveva un occhio di riguardo se capitava al contrario, cioè se un uomo di stato sociale elevato sposava una donna invece di grado più basso, ma al contrario non era molto ben accettato. Quindi noi abbiamo una società fortemente, rigidamente stratificata, con al vertice il cosiddetto ordine senatorio, cioè tutti coloro che appartenevano alla famiglies senatoriali, che erano la nobiltà del tempo, erano i parlamentari del tempo, se volete, e quindi costituivano il livello più alto, e a loro erano riservate naturalmente le funzioni sociali più importanti, che erano due: quelle della magistratura e quelle del sacerdozio. E chi quindi esercitava l'attività di magistrato e l'attività di sacerdotale potevano appartenere solo a questi ordini. Gli ordini inferiori non accedevano a queste cariche perché erano ritenute le cariche pubbliche più importanti nella configurazione sociale della città di Roma. Subito dopo l'ordine senatorio veniva l'ordine equestre. L'ordine equestre era l'ordine, potremmo dire oggi tradurlo con militare, erano i militari sia attivi sia in pensione, che godevano di a livello un po' più basso dei senatori, ma godevano di un'alta stima. Anche loro potevano nella società ricoprire dei gradi e delle responsabilità non indifferenti, ma soprattutto questi due gradi avevano, come sempre, degli stipendi da favola, no? Qui ci viene detto che un senatore doveva, altrimenti decadeva dall'ordine senatoriale, doveva possedere una fortuna almeno per 1.000.000 di sesterzi, no? Che erano, equivalevano 250.000 denari. Se voi pensate che un denaro era la paga di un giorno, calcolate oggi cosa potremmo calcolare, 12, 14, 15 euro, 20 euro, non lo so, a chi fa qualche ora, questi qui ne avevano 250.000 di denari, no? Mentre un cavaliere la metà, quindi 400.000, 500.000, per cui evidentemente costituivano a livello sociale per i posti che occupavano e a livello economico per i soldi che avevano le due classi più alte della società romana. Poi c'era una terza classe che erano chiamati i decurioni, che erano i nostri sindaci più o meno, cioè dirigevano, avevano la responsabilità dei piccoli centri, dei municipi, quelli che appunto Roma costituiva e che governava mandando, non c'erano naturalmente elezioni, venivano mandati a governare in nome del Senato o dell'imperatore, quando ci sarà l'imperatore, i vari centri. Questi dovevano però almeno arrivare a 200.000 denari per poter fare parte di questo gruppo. Poi avevamo l'ordine dei cittadini romani, che era un ordine che prevedeva alcuni privilegi. Voi ricordate che San Paolo a un certo punto, quando viene imprigionato e viene frustato, dice al suo boia, dice: io sono cittadino romano, e quello per poco non se la fa sotto, perché frustare un cittadino romano era un gravissimo reato, tanto che Paolo può, uno dei privilegi che avevano i cittadini romani, ha potuto appellarsi all'imperatore per essere giudicato. Non era un qualsiasi magistrato che lo giudicava, ma solo l'imperatore, e difatti si appellò, ed è per quello che arrivò fino a Roma, per sottoporsi al giudizio dell'imperatore. Quindi i cittadini romani erano in quest'epoca non moltissimi, e si arrivava ad avere questo titolo di cittadino romano per capacità o per meriti o per favori fatti alle classi superiori, non venivano riconosciute come oggi cavalieri o eccetera, no? Che sono titoli onorifici, con non so se oggi hanno ancora qualche privilegio o meno, ma che venivano dati ad alcune persone in base proprio alla loro disponibilità e alla loro capacità di servire gli altri. Poi avevamo, c'era una quinta classe che erano i liberti. I liberti erano schiavi liberati dal padrone, però non pensiamo che una volta liberati fossero equiparati alle persone nate libere. Rimanevano con questo marchio di uno schiavo, di schiavo. Potevano anche raggiungere livelli economici e sociali molto alti. Normalmente i liberti erano persone a cui veniva ridata la libertà per le capacità di intelligenza, di amministrazione, eccetera, per cui i padroni davano loro una certa libertà, li affrancavano e affidavano loro, ad esempio, l'amministrazione dei beni o dei beni fuori città, quindi diventavano amministratori di patrimoni agricoli di grandi dimensioni. Ecco. Anche se il liberto, come dicevo, socialmente rimaneva una persona non ben vista, non molto accettata. E poi nella fase, nella strato più basso, avevamo gli schiavi. Si diventava schiavi per mille motivi, si diventava schiavi per debiti, si diventava schiavi per essere stati fatti prigionieri di guerra, eccetera. E gli schiavi a Roma non avevano nessun diritto, perché il padrone disponeva della loro vita, del loro corpo, del loro tempo, delle loro energie, di tutto. Avevano diritto davvero i padroni di vita e di morte sugli schiavi, quindi erano, noi oggi le potremmo definire non persone. Se questa era la condizione della società romana, il cristianesimo, incontrandosi con questa società, perché molto presto il cristianesimo arrivò a Roma e non sappiamo chi l'abbia portato, assolutamente, noi conosciamo che c'è una comunità cristiana a Roma già nel 40 dopo Cristo, il che vuol dire 10 anni più o meno dopo la morte di Gesù, ma nessuno, non abbiamo documenti per sapere come ci sia arrivato. Normalmente arrivava per diffusione capillare di professionisti e commercianti che giravano il mondo e che portavano con sé queste convinzioni, le diffondevano e quindi creavano delle piccole isole di cristiani nei vari luoghi dove andavano. Sta di fatto che noi troviamo questa comunità cristiana a Roma molto presto, appunto intorno agli anni 40, e la conosciamo bene perché San Paolo destinerà loro una lettera, ed è l'unica lettera che Paolo scrive ad una comunità che lui non ha mai visto, mai conosciuto e non ha fondato, perché Paolo ha sempre scritto lettera a comunità che ha fondato lui, girando. Invece a Roma, Paolo non c'era ancora stato quando manda questa lettera, e la manda in effetti, come lui stesso scrive, come una presentazione di se stesso, sapendo di doverci andare, e quindi scrive questa lettera come biglietto da visita, perché quando poi si fosse trovato in Roma potesse essere accolto da queste comunità cristiane. E allora non ci resta che vedere se questa stratificazione che troviamo all'interno della società romana la troviamo anche all'interno delle comunità cristiane. Abbiamo già visto in parte l'altra volta che c'erano persone abbienti, persone benestanti, quelle che mettevano a disposizione la loro casa, sovente donne che diventavano patrone della comunità. Voleva dire, dicevo l'altra volta, che non solo la difendevano, la proteggevano, ma molte volte la sostentavano economicamente, perché una comunità per le sue necessità aveva bisogno di aiuti e normalmente questi patroni o patrone sovvenzionavano la comunità cristiana e soprattutto le persone che ne avevano bisogno. E quindi una fascia di persone di alto rango nel cristianesimo ne troviamo fin dalle origini. D'altra parte, se noi facciamo un passo indietro, le troviamo addirittura nella sequela di Gesù. Se voi ricordate, tra le donne che seguono Gesù c'è addirittura la moglie di Cusa, che era un amministratore di Erode e quindi non poteva essere una persona qualsiasi, e sua moglie era una di quelle che seguivano Gesù. Quindi, e si dice con molta chiarezza nel Vangelo che queste donne mettevano a disposizione i loro beni per i discepoli di Gesù. Siccome i discepoli di Gesù, perché così faceva Gesù, erano degli itineranti, era gente che non aveva una fissa dimora, era gente che girava continuamente, e quindi non si potevano portare dietro le cose, le case, i materassi per dormire, le coperte per coprirsi, eccetera, allora utilizzavano la ospitalità che molte persone che avevano fiducia in lui offrivano quando lui passava a destra, a sinistra, in un paese o in un altro. Conosciamo molto bene tre amici da cui Gesù andava sovente a farsi ospitare quando aveva bisogno di tranquillità, di riposo o aveva piacere di incontrarli, che sono, abitavano vicino Gerusalemme e che sono le due sorelle Marta e Maria col fratello Lazzaro. Perché nella sequela di Gesù c'erano anche qui già una diversificazione di forme di discepolato. C'erano i discepoli che come lui avevano lasciato tutto e quindi lo seguivano ovunque lui andava, facevano la sua vita da randagi e quindi mangiavano se e dove e quando trovavano, dormivano o nelle case o nelle grotte naturali molto frequenti in Palestina, che per ripararsi dalla notte, o nei poderi di amici o nelle case. Dormivano, mangiavano così come capitava. Mentre c'era un secondo gruppo che erano discepoli, ma che non avevano lasciato le loro case, ma sostenevano questo gruppo itinerante con Gesù in testa, appunto ospitandoli. Tutte le volte che passavano da quel paese, da quella città, questi gruppi residenti che avevano creduto in Gesù Cristo aprivano le loro porte per accoglierli. Tanto vero che se noi facessimo una scaletta di valori del cristianesimo primitivo, al primo posto dovremmo mettere l'ospitalità. Era il valore più stimato, più tenuto in considerazione al tempo di Gesù e nella prima Chiesa, l'ospitalità. Tanto è vero che nelle stesse lettere che abbiamo letto, già l'altra volta Paolo insiste, quel tale verrà da voi, accoglietelo come se fosse, eccetera, eccetera. L'accoglienza, l'ospitalità era la virtù suprema del cristianesimo. Proprio perché il cristianesimo iniziale era un cristianesimo di pellegrini, di viandanti. Questo è durato fino al secondo secolo e poi lentamente la Chiesa è diventata stabile, sedentaria. E quindi questa forma di annuncio vagante cessò, anzi alla fine era molto mal visto. Se leggiamo la lettera a Diognito e la Didache, noi troviamo che c'è una certa titubanza rispetto a queste persone che girano, anche poi perché evidentemente, come sempre, dappertutto, c'erano anche quelli che giravano per farsi mantenere. Tre giorni da uno, tre giorni dall'altro, tre giorni dall'altro, sbarcavano il lunario, no? E allora venne poi una regola precisa che non ci si poteva fermare a casa di una persona con la scusa di annunciare il Vangelo più di tre giorni. Ma questo è già un passaggio successivo, no? Allora noi abbiamo nella comunità cristiana, per tornare, una presenza di persone che mettono a disposizione i loro beni, i loro averi, i loro denari, la loro casa, per queste piccole comunità che nelle loro case trovavano il luogo dell'incontro, della preghiera, della celebrazione, della memoria del Vangelo, eccetera, eccetera. Quindi troviamo alcune persone di alto livello. Poi però troviamo anche persone normali, semplici, e persone che appartengono all'ultima categoria, no? Che sono gli schiavi. Basterebbe leggere la lettera ai Corinti per renderci conto di questo. Paolo dice, scrivendo ai Corinti, i Corinti era una comunità, come sapete, molto vivace, molto piena di idee, effervescente, ma bla 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 bla, e poi tutto finiva. E allora San Paolo, da una parte, è un po' ammirato di questa comunità, dall'altra molte volte la deve riprendere, dice: guardate che non basta parlare, non è sufficiente, anche se si parla bene non è sufficiente parlare. E allora a un certo punto, nella prima lettera ai Corinti, proprio il primo capitolo, scrive così: considerate, fratelli, la vostra vocazione, vuol dire il momento in cui siete arrivati al cristianesimo, avete deciso di aderire al cristianesimo. Non ci sono tra voi molti sapienti, molti professori universitari, granddottori, eccetera, non ce ne sono molti, secondo la carne, cioè umanamente parlando. Non molti potenti, sia economicamente che politicamente, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che non vale nulla, per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio. Allora, se noi pensiamo ad una chiesa primitiva tutta perfetta, santa, ci illudiamo, perché aderire al cristianesimo è un conto, cambiare la testa è un altro, non è la stessa cosa. Si aderisce al cristianesimo per mille ragioni, la più nobile è che ciò che quest'uomo Gesù ha detto e fatto affascina. E quindi uno lo assume come, come il proprio modo di vedere le cose, di pensare. Però il problema poi è di operare, di agire, di tradurre queste bellissime visioni in realtà, in cose concrete. Ora, non è facile, anche quando uno è interiormente convinto, quindi è in ottima fede, non solo in buona fede, non è facile e non è veloce il cambiamento reale. Uno che sia ricco e aderisca al cristianesimo non cambia in 4 e 4 8 la sua visione sul possesso, sul denaro, sul suo uso, sulla condivisione. E non cambia così in fretta la lettura che lui fa dei poveracci. Potrebbero continuare a essere poveracci, puzzolenti, eccetera, eccetera, anche se lui ha aderito al cristianesimo. Perché? Perché una cultura la si porta dentro e per lo più non è presente al nostro spirito. Noi viviamo e operiamo per ragioni che ci sono per lo più nascoste. È vero che ci diamo delle ragioni, ma non sono mai le principali, non sono mai quelle vere, o quelle più vere. Quelle più vere dovremmo andare a scoprirle molto più a fondo, e hanno le loro radici nella cultura dentro la quale noi viviamo e che ci ha influenzato, che noi lo vogliamo o no. Ci vuole moltissimo autocontrollo per poter cogliere le radici che determinano le scelte della nostra vita. Per cui io posso aderire con buona fede al cristianesimo, ma continuare a comportarmi come se fosse ancora nella vita precedente. Tanto che, se voi fate caso, San Paolo insiste moltissimo sul porre una cesura, sul tagliare. Tra il prima e il dopo ci deve essere una differenza visibile, perché se tra il prima e dopo non c'è differenza visibile, viene il dubbio che quella adesione o quella conversione non abbia, pur sincera, non abbia toccato le radici dell'essere umano. E allora diceva: una volta voi eravate così, ma adesso non più. Una volta facevate certe cose, rubavate, eccetera, ma adesso non più. Ecco, San Paolo insiste su questo: una volta, adesso no. Però, come dico, non è facile per noi, che siamo cristiani fin dal primo vagito, figuriamoci per chi lo diventava con 20, 30, 40, 50 anni. Dopo, cioè, una esistenza passata a obbedire ad altri criteri e ad altre visioni della vita. Quindi, il fatto che il cristianesimo fosse costituito da persone appartenenti a livelli sociali non vuol dire che sempre siano stati in grado effettivamente di vivere, di superare queste distinzioni, queste divisioni. Ed è proprio, possiamo prendere un esempio per qualità, ed è proprio sempre nella lettera ai Corinti che San Paolo parla di queste tensioni interne alla comunità, che sono tensioni, secondo gli studiosi cui ho fatto cenno, che hanno le loro radici proprio nello stato sociale, quindi di gente in su, e nel benessere. Che cosa capitava a Corinto? Tra le tante cose che capitavano a Corinto, al capitolo 11 della prima lettera Paolo ne riporta una che riguarda la celebrazione dell'Eucaristia, e dove Paolo dice: mentre vi do questa istruzione, ha dato prime istruzioni su come comportarsi in chiesa, come comportarsi nei momenti liturgici, naturalmente a partire dalla sua cultura, quindi non dobbiamo poi neanche fare, rimanere troppo scandalizzati se ad esempio dice che una donna deve mettere il velo perché altrimenti è una vergogna non mettere il velo. Ma dobbiamo capirlo, perché all'epoca le donne svelate erano le prostitute. Quindi non è che Paolo volesse che le donne mettessero il velo a tutti i costi, no? Era il fatto che lo spirito, il respirare, la libertà del cristianesimo poteva condurre a dei gesti in buona fede personali, ma molto ambigui socialmente. Allora, le donne cristiane che andavano alle riunioni senza il velo, uscivano senza il velo, venivano scambiate, potevano essere scambiate o accusate in realtà di essere delle prostitute, no? Per cui San Paolo chiede di evitare questo equivoco, visto che il cristianesimo primitivo ha fatto le sue fatiche per essere accettato dalla cultura greco-romana, che la riteneva una religione, appunto, abbiamo sentito, censo da ignoranti, donnette, eccetera, no? Quindi aveva dato una serie di normative su come partecipare alle assemblee, e poi sembra quasi però una scusa per introdurre il vero discorso. Il vero discorso è questo. Al capitolo 11, versetto 17, dice: «Mentre vi do queste istruzioni, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio». Nella comunità di Corinto, non sappiamo se anche in altre, era invalsa questa abitudine. Prima di celebrare l'Eucaristia si faceva un pasto fraterno e dopo si celebrava l'Eucaristia. Allora Paolo è venuto a sapere questo. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra di voi, e in parte lo credo, li conosceva, e quindi dice: non mi stupisco che capiti questo, perché è necessario che avvengano divisioni, perché si manifestino quelli che sono veri credenti in mezzo a voi. Le divisioni, dice Paolo, serve per fare una cernita tra il credente autentico e quello che lo è soltanto in apparenza. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ciascuno, infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare o per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio, sentite, e far vergognare chi non ha niente? Che devo dire? Lodarvi? No, in questo non vi posso lodare. E poi continua. Cosa capitava? Capitava proprio questo, che gli abbienti, i ricchi, i benestanti, nella società greco-romana non lavoravano, perché il lavoro era da schiavo, apparteneva al livello più basso della società. Chi era benestante aveva due occupazioni principalmente: si dava alla filosofia, alla lettura o alla politica. Queste erano due attività nobili, mentre tutte le attività manuali, di lavoro manuale, erano attività ignobili, non adatte per gente di alto rango. Quindi perché? Perché era una società schiavista e quindi non avevano bisogno di lavorare, c'era chi faceva per loro, chi spazzava la casa, chi faceva da mangiare, chi andava a fare le spese, vi dicevo, chi amministrava i beni, chi faceva tutto, e quindi non c'era bisogno di fare nulla. Un ricco di questo tipo è uno che ha molto tempo a disposizione, non ha impegni. Impegni sono quelli che si prende lui, non ha impegni fissi. Quindi, quando c'era la riunione delle comunità nelle varie case, chi aveva tempo libero arrivava prima, arrivava puntuale. E giustamente portava qualcosa, perché la cena era un po' come si fa ogni tanto da noi, che ognuno porta qualche cosa e poi si mangia, si divide tutti insieme. Quindi loro arrivavano puntuali, mettevano sul tavolo bevande, qui parla di essere addirittura ubriachi, e cibo, e poi si stufavano di aspettare gli altri della comunità. Ma chi erano gli altri? Erano gli schiavi, i quali non potevano disporre del loro tempo. Non è che uno schiavo dicesse: senti caro padrone, adesso devo andare a fare l'Eucaristia con la mia comunità, me ne vado. No, Tu stai lì, finisci il tuo lavoro, se poi ti do il permesso vai, altrimenti non ci vai. E non è che uno schiavo poteva andare nella dispensa del padrone a prendere roba da portare là. Arrivavano a mani vuote e molte volte arrivavano tardi, perché arrivavano quando era possibile arrivare. E quando arrivavano cosa trovavano? Le tavole vuote. Avevano già spazzato via tutti gli altri. Allora, qui c'è una tensione interna a questa comunità di Corinto che tocca ciò che per Paolo è essenziale, cioè la cena del Signore, dove il ricco porta e si mangia quel che porta, e il povero arriva e sta con la fame. Ecco perché dice: non avete le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? E uno arriva che ha niente e non c'è più niente sul tavolo. Allora Paolo dice: che coraggio avete di celebrare l'Eucaristia in queste condizioni? L'Eucaristia non è il segno della massima condivisione? Voi fate un atto che nega la condivisione prima e poi osate celebrare l'Eucaristia che è il segno di condivisione. Allora prosegue con una durezza molto rigida qui Paolo, dicendo che se uno mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna, si autocondanna. Cosa vuol dire in questo caso riconoscere o non riconoscere il corpo del Signore? Vuol dire non riconoscere la totalità della comunità, non è il corpo eucaristico del Signore, lì è facile riconoscerlo per un credente che l'ostia sia la forma che prende il corpo di Gesù, è un dato scontato, non fa più né caldo né freddo. Ma il corpo del Signore è la comunità cristiana, sono le persone messe insieme. Se io creo una divisione per motivi economici e sociali, io non riconosco più il corpo del Signore, l'ho spezzato, l'ho diviso, l'ho frantumato. E allora chi non riconosce, cioè non sa vedere dov'è il corpo del Signore, che è esattamente in quella forma di condivisione di tutti i membri della comunità, mangia e beve la propria condanna. E allora Paolo mette molto in... chiede molta attenzione per non cadere in questa. Dice piuttosto: fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. Lo sapete che quelli che sono schiavi non sono padroni del proprio tempo, aspettate. Tanto voi cosa avete da fare? Aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha proprio fame, mangi a casa sua. Allora, noi sappiamo che quindi da questo la comunità di Corinto era una comunità che aveva all'interno presenze molto differenziate di persone con alto livello sociale e di persone invece che erano schiave, che erano non libere di se stesse del proprio tempo. Vi dicevo che abbiamo però un altro elemento a disposizione per capire questa composizione delle comunità cristiane, ed è il cosiddetto biglietto, perché è molto breve, a Filemone di Paolo, che viene riconosciuto come uno dei testi autentici di Paolo, quindi che provengono da lui. Ve lo riassumo. Che cosa è successo? È successo che un nobile, un ricco, un benestante, aveva uno schiavo. Il benestante si chiama Filemone, lo schiavo si chiama Onesimo. Questo schiavo, per una ragione che noi non sappiamo, era fuggito dal padrone, probabilmente prima che Filemone diventasse cristiano. Si vede che lo maltrattava, lo picchiava, a sapere, e quello ha pensato bene di tagliare la corda. Poi Filemone almeno nella ricostruzione che si fa, diventa cristiano, questo Onesimo, non sappiamo come, è finito con San Paolo, e a un certo punto, quando Paolo deve andare a Roma, e quindi deve lasciare tutto e tutti, cosa pensa al futuro di questo ragazzo, di questo giovane? E gli viene in mente di rimandarlo al suo padrone iniziale, cioè a Filemone. E allora lo manda accompagnato da questo biglietto. Dice di riprendere con sé Filemone, che mi è stato di molto aiuto quando Paolo era nel bisogno. Adesso te lo raccomando, te lo rimando, lui il mio cuore. Quindi c'era anche, si era creato anche un legame di affetto tra Paolo e questo schiavo. Avrei voluto trattenerlo presso di me perché mi servisse invece tua nelle catene che porto per il Vangelo, ma non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo. Forse per questo è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre, ascoltate bene adesso, non più però come schiavo, molto di più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo a me e a te, perché fratello del Signore. Allora, qui si tratta di cambiare proprio la prospettiva. Lui ritorna, ma non è più il tuo schiavo. Oramai, credente il padrone, credente lo schiavo, il rapporto schiavo-padrone si deve trasformare in un rapporto di fraternità. Perché altrimenti il cristianesimo non funziona. E quindi dice, ti scrivo fiducioso nella tua docilità, sapendo che farai anche più di quanto ti ho chiesto. Vedete allora un altro caso dove il rapporto tra padrone e schiavo viene cambiato, notate, non viene cambiato a livello sociale, il cristianesimo durerà ancora per secoli, perché il cristianesimo degli inizi, a noi può fare come dire, impressione, sensazione, non ha mai fatto nessuna battaglia sociale. Anche perché era così insignificante che avrebbe neanche potuto dire due parole senza essere fatto tacere o perseguitato, eccetera. Non aveva nessun peso sociale il cristianesimo dei primi secoli. E quindi fare battaglie sociali là dove si conta niente non vale niente, non serve a niente. Però aveva trovato una strategia molto più efficace, cioè non si cambia il vocabolario, si cambia la realtà. Non è che perché siamo cristiani smetto di parlare di schiavi e di padroni, ma smetto di fare il padrone e di fare lo schiavo. Allora il vocabolario rimane lo stesso, ma la realtà è cambiata. Perché la realtà non è più il rapporto, non rispecchia più un rapporto tra schiavo e padrone, ma un rapporto di fraternità. Cioè il cristianesimo iniziale ha tentato di modificare il reale perché non aveva nessuna forza, non rientrava nelle sue prospettive di modificare il sociale, cioè a livelli molto più ampi. Però modificava situazioni concrete, e di questo ne abbiamo molti altri esempi, nei rapporti tra persone. E questo era il cambio vero che ci si aspettava dal cristianesimo, no? Ancora un'ultima parola su questo, perché mentre per il greco e il romano, vi dicevo, il lavoro era un attentato alla nobiltà, un attentato allo stato di uomo libero, Per l'ebreo il lavoro invece è una cosa importantissima. Per l'ebreo il lavoro era visto, soprattutto pensiamo non tanto ai nostri lavori meccanicizzati, tecnologizzati, eccetera, ma i lavori concreti, l'agricoltura, il seminare, il vedere che cresce il grano, eccetera, avere degli animali, curarli, avere da loro il cibo necessario, eccetera, l'artigiano, cioè questi lavori che potremmo dire creativi, questi lavori erano pensati invece come prosecuzione della creazione. L'uomo col suo lavoro continua a far esistere il mondo, perché altrimenti il mondo senza lavoro ripiomba nel caos. Ne abbiamo un esempio in questi giorni, no? Almeno si dice che una delle possibili cause di queste alluvioni è che i boschi non sono più puliti, eccetera, eccetera, che i rami, gli alberi, le foglie rimangono lì e quando arriva tanta acqua si trascina a valle. Infatti nelle immagini si sono viste cataste di legna, basterebbe ricordare le nostre alluvioni qui, la stessa cosa, cataste di legna che sono abbandonate nei boschi, eccetera. Quelli che erano prati, perché prima c'erano animali, incolti diventano boschi e tutto questo produce poi, nei casi di particolare caduta di pioggia, produce disastri come quelli che abbiamo visto qui, abbiamo visto in questi giorni altrove. Allora, in questo senso è vero che il lavoro umano prosegue la creazione di Dio, lascia, cioè mette in ordine la creazione di Dio. Difatti Paolo lavorava. Paolo dice che per lui è un vanto, pur potendo farsi mantenere, perché c'erano diversi modi per raccogliere, per farsi mantenere, per raccogliere soldi, no? Gli antichi lo facevano, o ci si faceva pagare, i maestri si facevano pagare dagli allievi, le scuole naturalmente là erano tutte private, quindi chi seguiva un maestro lo pagava e quindi lui viveva di questo, oppure si diventava degli intellettuali di corte e quindi si era pagati dal potente di turno, oppure si chiedeva l'elemosina, si viveva di quello che si trovava, non c'erano tanti altri modi, oppure si lavorava. Allora noi abbiamo due esempi: Gesù ha lavorato, ma poi quando ha cominciato a predicare è vissuto di elemosina. Non per niente San Francesco, che lo vuole imitare fino in fondo, vive di elemosina, no? E mentre Paolo vive di lavoro, lui fabbricava tende, no? Era un fabbricatore di tende, un tessitore, se ne fa un vanto di questo, perché proprio perché nella cultura del suo tempo era una cosa disprezzata. Lui dice invece: io sono molto contento perché questo mi permette di tenere la mia libertà, non devo dipendere da nessuno. Tanto vero che i Corinti, quando Paolo si trovò diverse volte in difficoltà, si offrirono a dargli degli aiuti, ma lui li ha rifiutati sempre. Non ha mai voluto essere aiutato, solo da una comunità ha accettato degli aiuti, evidentemente perché i rapporti con quella comunità non lasciavano spazio all'ambiguità o alle recriminazioni, no? Ma guarda che noi ti abbiamo aiutato, quindi, no? Allora, per tenere la sua libertà Paolo non ha mai chiesto, solo alla comunità di Efeso Paolo da quella comunità si lasciò aiutare in un momento particolare, di particolare difficoltà della sua vita. Altrimenti si è sempre mantenuto con le sue mani. E cosa faceva? Dedicava parte del suo tempo al lavoro, probabilmente come un operaio pagato a giorni, giornalmente, perché muovendosi nelle varie città si offriva come operaio alle fabbriche, diciamo, che tessevano tende e tendaggi, lavorava un po' di giorni, un po' di tempo, e poi dopo riprendeva a predicare vivendo di quello che aveva guadagnato. E così, in continuazione, Paolo si automantiene perché dice: voglio essere libero, non voglio dipendere da nessuno che poi in qualche modo possa, non dico ricattarmi, ma rinfacciarmi o esigere delle pretese a motivo del fatto che sono stato aiutato. Quindi Paolo, sappiamo che ad esempio apparteneva alla terza categoria, o la quarta che ho nominato, lui era cittadino romano, no? Quindi aveva alcuni pochi privilegi, come quello di essere giudicato dall'imperatore, che era però il penultimo gradino, il terzo ultimo, poi c'erano i liberti e gli schiavi della scala sociale del tempo. Ecco, ci sarebbero tantissime altre cose su questo, ma magari vengono fuori nelle domande o nelle riflessioni che abbiamo ancora tempo di fare. Risposto a tutte le domande dell'altra volta, però adesso ho preso quella della prima volta, ma non quella della seconda. Date pazienza, un po' l'Alzheimer che funziona. Se c'è qualche domanda ancora da fare dell'altra volta a cui non si è risposto, semmai rifatela.
Volevo chiederti una cosa riguardo a quella che è la fraternità. Perché già la Rivoluzione francese aveva introdotto questa parola nel suo slogan, ma di fraternità non ne parlò mai, cioè non lo realizzò mai. Oggi noi ci ritroviamo ad avere un cristianesimo che la parola fraternità la usa per quei gruppi che si riuniscono, ma come qualcosa di diffuso. Non è che se ne vede tanto. Allora mi sono sempre chiesto per quale motivo non siamo mai riusciti a realizzare la fraternità se non nei conventi o in ambienti molto ristretti e molto particolari, e invece nell'ambito sociale non siamo mai riusciti a realizzare una fraternità.
C'è stato un anni, molti anni addietro, un padre tale, Pietro Ordo, che cercò di mettere insieme Nomadelfia, non so più che fine ha fatto, e lì c'era proprio il discorso della fraternità, della condivisione e del vivere tutti assieme, come si usava nell'antichità. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto venire in mente la fraternità di cui ho sentito parlare in questo momento.
Grazie.
dovevamo cominciare, ma e dovremmo chiedercelo tutti, perché la fraternità non si è diffusa come nota caratteristica dell'Evangelo, come in realtà dovrebbe essere, perché c'è quel famoso passo dove Gesù dice che non chiamate nessuno padre sulla terra, non chiamate nessuno maestro sulla terra, non chiamate nessuno guida sulla terra, perché uno solo è il vostro maestro, eccetera, eccetera, e voi siete tutti fratelli, no? E noi in risposta abbiamo creato delle gerarchie che non finiscono più, no? E al di là di un significato positivo che può avere la gerarchia come ministero, servizio all'interno della Chiesa, però si è abbondantemente nutrita di altre realtà che con la fraternità non hanno nulla a che fare. È molto difficile pensare che il Vescovo, il Papa e il Cardinale siano nostri fratelli, se non altro perché da un certo livello in su sono inavvicinabili, e quindi che fraternità c'è con uno che non posso neanche avvicinare, no? E poi tutta la gradazione, lo diceva la prima sera un signore che era in fondo, tutta la gradazione di vestiti, di abiti, di colori differenziati per differenziare una dignità da un'altra, per cui chi ha più dignità ha un colore, veste di un colore, chi ne ha meno di un altro, chi ha meno di un altro, e voi poverini andate vestiti con quel che avete, insomma, no? Senza fasce, distintivi, anelli, corone, croci pettorali e tutto quello che voi mettete, che per carità chi vuole se le metta, ma è chiaro che non sono quel grande segno di fraternità che comincia da una semplicità di relazione e da un desiderio di non distinzione. Perché se io mi voglio distinguere da te, io mi divido da te. Se io comincio a usare linguaggi e mode così lontane, così diverse, così distinguenti, è evidente che ne patisce la possibilità della fraternità, no? Per cui effettivamente la fraternità, la mancanza di fraternità è un grandissimo peccato che la Chiesa, che noi continuiamo a commettere, perché io ho citato questi casi, ma poi la fraternità è un fatto quotidiano, il fatto di vivere accanto a qualcun altro, eccetera, il modo di trattarsi di tutti i giorni, che non ci è entrato nella testa, perché noi siamo, ho l'impressione, irrimediabilmente attratti dalle scale, dall'essere sempre un gradino più dell'altro, dal valere più dell'altro, dal contare più dell'altro. Siamo irrimediabilmente malati della voglia di vedere che qualcuno è sotto di noi, è peggio di noi, è lontano da noi, è su qualcuno su cui io dovessi mai potere mi rivalgo di ciò che altri al di sopra mi fanno. Cioè siamo malati di questa mania per cui l'altro, dell'altro sottolineo sempre la lontananza, la differenza, la diversità, mai ciò che lo rende come me, mai ciò che lo fa come me, mai ciò che ci unifica, che sono i sentimenti, i desideri, le sofferenze, le fatiche. È quello che ci unifica. Che cosa ci unifica? Che cosa fa dell'uomo più simile all'altro uomo del fatto che tutti piangono, che le lacrime sono uguali per tutti? Dal Sud America al Sud Africa al Centro Asia, chi soffre soffre. E quella sofferenza è esattamente la sofferenza di altri che stanno a decine di chilometri dall'altra parte del mondo. Sono queste le cose che ci rendono fratelli. Sono le nostre debolezze che ci rendono fratelli. Sono le nostre fragilità che ci rendono fratelli. Perché nel momento in cui noi mettiamo l'accento non sulle fragilità, non sulle nostre povertà, che tendiamo sempre a nascondere molto bene, ma le mettiamo sui meriti, sulle capacità, sui eccetera, noi cominciamo a distanziare. Se lo mettiamo sulla religione, sui colori, sulla pelle, sull'appartenenza, sull'etnia, eccetera, sui quozienti intellettuali, noi ci distanziamo. Allora, però, cambiare tutto questo non sono bastati 2000 anni, forse neanche i prossimi 2000 ci basteranno per modificare questa cultura che ci portiamo dentro, no? Una cultura che non saprei come definire, no? Che è soltanto vero che giustamente egalité, come era la prima, ecco, liberté, égalité, fraternité, diceva un filosofo francese, la rivoluzione, i primi due qualche cosa ha fatto, liberté, égalité, ma sulla fraternité è calato il sipario e non se ne è più parlato. Ma noi dobbiamo ringraziare la rivoluzione francese, tutto sommato, perché, come sovente capita, il mondo non credente, laico, ci ricorda i valori che erano nostri e che noi abbiamo abbandonato. Noi ci siamo dimenticati di averli e ci è voluta la rivoluzione francese per tirare fuori la fraternità e per tornarci a vedere questa fraternità come un elemento essenziale dell'Evangelo che noi avevamo da 1700 anni e che forse neanche nei conventi, tu sei ottimista a pensare che nei conventi ci sia molta fraternità o sororità, ma in alcuno ci sarà, eh? Ma perché butto solo lì una tra la battuta e credo anche la verità, perché le congregazioni religiose oggi sono in grande crisi, anche i preti, ma credo che le congregazioni religiose abbiano un motivo di più di essere in crisi, perché loro che hanno anche il voto di vita comune, questa vita comune è diventata un inferno. E allora chi è che vuole andare all'inferno già adesso? Te ne stai fuori, te ne stai a casa tua. Perché? Perché non si è saputo educare al vivere, all'esperienza della fraternità. Per cui molte volte anche dentro le comunità religiose c'è di tutto meno che fraternità, no? E questo non per buttare la croce su loro, perché loro sono come noi, dentro, fuori. La fraternità o è una scelta che porti avanti quotidianamente con molta fatica oppure non c'è. E questo vale per chi occupa i più alti gradini e per chi occupa i più bassi. Cioè sono quelle cose che se vuoi fare ti metti, la costruisci, se altrimenti è finito, altrimenti ci accontentiamo come facciamo in tante altre cose di dirle queste parole. Le diciamo. Però poi rimangono dei suoni. L'esperienza di Don Zeno fu molto interessante, oggi non se ne parla più, non so, io ero stato tanti anni fa a Nomadelfia e era il tentativo di vivere concretamente l'Evangelo in un contesto personale e sociale di una certa ampiezza, no? Nomadelfia è un paese, insomma, no? E dove appunto Don Zeno tentò di far vivere le forme della fraternità, della condivisione, eccetera. Mettendo in risalto dei valori dimenticati, no? Ad esempio la teorizzazione che venne proprio da Nomadelfia della concezione di una paternità e di una maternità universale, no? Quando uno è padre non solo dei suoi figli ma anche degli altri, e quando uno è madre di tutti, cioè c'è una specie di corresponsabilità rispetto alla generazione seguente di tutti quelli che vivono paternità e maternità, no? Ben lontano da una, dall'idea di una individualità dentro cui noi abbiamo chiuso queste cose. Chi ha i capelli come me o non li ha più come me si ricorda che una volta era davvero una comunità che educava, perché il vicino di casa ti sgridava come ti sgridava tuo padre e tua madre, se ne combinavi una, no? Eccetera, no? Che c'era un insieme di realtà che sostenevano l'educazione dei ragazzi, poi magari a volte esagerate, magari per carità non voglio lodare il passato, ma solo fare un paragone tra l'idea di una capacità educativa dell'adulto non limitata al proprio ambito familiare e invece una capacità o a volte un'incapacità legata solo al nucleo familiare. Con Amadelfi ha avuto ad esempio questa intuizione, però con dei grossi limiti, e cioè che ha creato un paese a sé stante, ha dimenticato. Probabilmente è difficile tenere tutto insieme il Vangelo, ma il Vangelo è lievito, il Vangelo ha bisogno di sparpagliarsi, no? E quindi forse questa esperienza è andata un po' scemando, è andata riducendosi, proprio perché ha mancato di confronto all'interno di una società che è diversa, che pensa e imposta le cose diversamente, anche se, come dicevo, ha avuto grossi meriti, tra l'altro ad esempio una grande libertà. Nessun figlio era obbligato a restare o a seguire quella strada. C'era chi voleva restare e quindi restava, c'era chi se ne voleva andare e se ne andava e si creava una vita altrove per suo conto, cioè non c'è mai stato forme fanatiche di imposizioni, no? E per cui credo che sia un fenomeno che ha richiamato questo grosso valore che dovrebbe essere di tutta la Chiesa, no? L'amicizia, la fraternità come norma dell'esistere. Nomadelfia vuol proprio dire questo.
Nomadelfia c'è ancora. Io ricevo regolarmente un opuscolo dove il successore di Don Zeno porta avanti questo discorso di fraternità e di famiglie che accolgono ci sono padri e madri.
Non sì, una famiglia molto allargata.
Sì. Padri e madri non naturali, ma che accolgono persone, cioè esiste ancora, bravo. 15 giorni fa ho ricevuto un primo opuscolo, con lo bollettino, foglio. Sì, sì, se lo cerco lo trovo sicuro. In una serata precedente si era già fatto cenno all'Eucaristia, soprattutto ai termini, alle parole che non hanno più nessun significato, non esprimono la realtà. Questa sera, accennando all'Eucaristia e all'attesa, soprattutto dei più poveri, degli schiavi, mi veniva in mente come oggi, per esempio, nelle nostre Eucaristie, quando iniziamo la messa o la conduciamo, bisognerebbe aspettare, cioè fermarsi, a considerare il linguaggio che pochi capiscono. Un linguaggio teologico, sono delle formule, ma che i più, credo, facciano fatica a coglierne la vera portata, il vero significato. Ora, aspettare vuol dire, secondo me, probabilmente cambiare anche il modo di celebrare, per far sì che un po' tutti abbiano a comprendere, magari usando un linguaggio un po' diverso, traducendo, non so se ho espresso il pensiero, perché le nostre celebrazioni sono ancora molto difficili, incomprensibili.
Sì, perché usiamo appunto un linguaggio gli altri, è tradotto in italiano, ma sono tradotte le parole e non il pensiero. Quando ero parroco so che usavo sovente, che mi sembrava la più semplice, usavo sovente i canoni dei fanciulli, per gli adulti però, perché hanno un linguaggio molto più immediato, se capiscono i bambini non capiscono anche gli adulti, no? E certo quelli classici che noi abbiamo, tradizionali, sono un po' complessi. Poi è l'insieme, secondo me, dell'Eucaristia di cui abbiamo perso il senso globale, no? È diventato un po' una tassa, un rito, è diventato un po' qualcosa, un pedaggio da pagare, forse un po' meno di una volta, ma è un po' ancora così, no? E quindi ci fa perdere il significato profondo. Io ho anche un'altra convinzione, che siamo troppo abituati ad avere l'Eucaristia. Nonostante che qui la penso proprio diversamente da quanto la gerarchia dice, Papa e Vescovi dicono, che troppe messe, giorni di feriali e giorni festivi, possono da una parte nutrire una forma di pietà, ma mi chiedo se quella pietà è una pietà intelligente, cioè che permette anche di entrare nella dinamica di quel senso, o se invece è una pietà di tipo più emozionale, sentimentale o di dovere fatto, che però non ha attraversato la mia umanità, non ha attraversato la mia esistenza. E un po' forse meno abitudini potrebbe, non dico che è il toccasana, ma potrebbe aiutare un po' di più, no? D'altra parte la Chiesa dei primi tempi conosceva solo la messa, l'incontro domenicale, e basta. La messa di tutti i giorni venne poi in seguito, ecco, fu introdotta in seguito, ma allora c'era la domenica, appunto, e basta. E la domenica era tale, o almeno voleva essere tale, da nutrire tutta la settimana. Per cui non c'era bisogno di moltiplicare. D'altra parte io credo che sia ancora vero, cioè la messa è davvero una realtà così profonda e così vasta che, adesso dico un'eresia per fare un'iperbole, per, come dire, sottolineare, che ne basterebbe una nella vita per viverci in continuazione, per dedurre da quel gesto senso per l'esistenza intera, no? È un'esagerazione, lo ripeto, ma è una altrettanto grave esagerazione, grave negli effetti, non nei gesti, questa molteplicità a cui noi abbiamo aderito, anche perché c'era legato. Sarò cattivo, ma se alla messa non fosse stato legato un quid di soldi, probabilmente ne avremmo dette molto meno. Poi andrò a confessarmi, se è il caso, ma sono convinto che abbia giocato un ruolo, magari anche giusto, perché prima che un prete avesse, come oggi, uno stipendio assicurato, viveva di quello che riceveva, quindi è anche comprensibile sotto un certo punto di vista che, però da un altro punto di vista non è comprensibile, perché voleva dire comunque cercare una sicurezza attraverso degli strumenti di tipo liturgico o sacramentale che avrebbero da sempre dovuto essere separati dal denaro, da sempre. perché altrimenti l'equivoco non si cancella più, rimane profondamente radicato nel gesto stesso, no? Mi ricordo i 2 anni che sono stato accossato, una vergogna tale non ho mai subito, no, tu lo sai già, no? Andando a benedire le case, ma una vergogna, perché non so se ero su in una delle frazioni, su per la Margherita o dove, quell'anno era toccato a me, entro in un portone, c'era un cortile all'interno e c'era un signore che avrà avuto appunto, non so, 60-65 anni, seduto fuori nel cortile. Quando mi vede entrare nel cortile, grida alla moglie, supponiamo che si chiamasse Maria, non me ne ricordo più, Maria, prepara il sotto che arriva il prete. Una vergogna così non l'ho mai provata, come se io andassi a benedire le case per avere i soldi della gente, no? Tanto che quella volta ho detto no, grazie, ma non sono qui per questo, no? E poi prendevo le scrittate però a casa, quando arrivavo. Ma effettivamente, vedete che ambiguità c'è? Io vengo per trovare una famiglia, per portare una parola del Vangelo, per fare una preghiera insieme, e tu pensi, tranquillo, perché non l'ha fatto per offendermi, non aveva nessuna intenzione, ma lui era sicurissimo che io facevo il giro per raccogliere soldi. Come facciamo a capirci a questi livelli? Non ci si capisce più a questi livelli.
Anziché educare la comunità che può mantenere il prete un tempo,
o nei negozi, Mario.
Domani.
Della capacità di comprendere, ma la Chiesa ha uno strumento, se così vogliamo chiamarlo, che forse noi predicatori abbiamo messo da parte, che è quello della mistagogia. Cioè, non è tanto il cambiare naturalmente un rito, ma aiutarlo a comprendere. Le nostre manie sono sempre legate alla moralità, come ci comportiamo, siamo bravi, siamo santi, siamo cattivi, siamo peccatori. Mentre far comprendere il gesto, una volta che ho compreso, perché purtroppo oggi un catechesi che chiede. Io penso già qui alla realtà di passato, dove Don Mario ha fatto questo, vedo quello che c'è qui presente, ecco, perché a capo io me ne fa quello che vuole, però per dire se veramente c'è, ecco, queste, una volta si faceva la dottrina, nei vecchi si spiegava, adesso queste cose non ci sono più, è rimasto proprio l'unico contatto, la stragrande maggioranza dei cristiani, l'Eucaristia, e allora in quel momento, nei gesti che si compiono, non guardare più l'orario, ma viverli con calma, spiegandoli, facendoli capire. Io penso che questo sia l'unico modo poi per arrivare altro. E poi un'altra cosa che mi pare importante, che non dobbiamo avere noi come pastori, ma neanche i nostri cari parrocchiani, un po' da patina d'animo di confrontarci con le prime comunità, però tenendo presente le prime comunità erano piccolissime, no? Erano molto piccole, noi siamo tanti. E poi il Signore farà, cioè, noi dobbiamo vivere bene quello, so che capisco, quando si è pochi è più facile volersi bene, più facile condividere, più facile anche criticarci. Quando tu sei in mezzo a una realtà che ormai è quella che è, diventa difficile, non so, questo è buono.
Grazie.
Sì, condivido che i gesti non parlano più, dovremmo fare. Ma perché è tutta la teoria sacramentale che dovremmo riprendere per collegare i gesti liturgici ai gesti dell'esistenza. È difficile, ma non è impossibile, ricondurre le cose che si fanno alle cose di tutti i giorni. Noi abbiamo dimenticato che questo è un tavolo. Abbiamo dimenticato che su questo tavolo si spezza del pane, cosa che noi facciamo tutti i giorni. E abbiamo dimenticato che c'è un rapporto tra questo tavolo, questo pane, e il tavolo, il pane che abbiamo noi in casa, il pane che spezziamo. E abbiamo dimenticato che l'accoglienza di gente diversa che proviene da diversi punti, è un'educazione quando siamo fuori all'accoglienza di gente diversa che viene da diversi punti. Cioè abbiamo separato il momento liturgico, l'abbiamo rinchiuso in se stesso come se avesse un valore al di fuori di tutto e l'abbiamo staccato dalla gesti che quotidianamente fai, no? E che invece sono profondamente collegati, perché senza questo sacramento significa proprio legame. Se spezziamo il legame tra il rito e la vita, salta tutto. Salta il rito perché non ci dice più niente, salta la vita perché manca di nutrimento, manca di senso, manca di anima, e quindi viene un po' trascinata. Il grosso problema, la sfida che ci sta di fronte è proprio quello, credo, mi pare, di ricollegare la realtà sacramentale, cioè la realtà di collegamento, di rapporto tra gli aspetti del rito, del culto, della liturgia e gli aspetti dell'esistenza. In fondo è quel che diceva San Paolo stasera, no? È inutile che portiate da mangiare e poi ve lo mangiate, quello non è più un segno. E quindi sì, bisogna tornare, bisognerebbe vedere un po' di tornare su, a rendere significativi i segni che facciamo, farli rivedere con gli occhi non del rito, ma con gli occhi dell'esistenza. Se ce la facciamo, bene. Abbiamo ancora un incontro, allora?
Sì, martedì prossimo, appunto, la donna nel cristianesimo primitivo. Ringraziamo Giovanni, finiamo con questa benedizione, forse l'ho già usata, ma ripetita. E ricordo sempre che ci nutriamo della parola di Dio per sfamare a chi vuole mettere l'obolo per la mensa, il pane quotidiano. Dio, ci doni per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso, per ogni preoccupazione una visione e un aiuto in ogni difficoltà, per ogni problema che la vita ci manda, un amico, un'amica per condividerlo, per ogni sospiro un bel canto e una risposta ad ogni preghiera. Amen. Buonasera e buonanotte a tutti voi e a casa.
Sì, poi lo metto su internet.